micro stilabili.
Secondo l'OCSE, nel mondo sono stati identificati almeno 4.730 composti PFAS. Il database dell'EPA, l'Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti, ne elenca 14.735. E una banca dati chimica globale parla addirittura di 6 milioni. Ma com'è possibile una differenza così ampia? Beh, semplicemente perché la definizione stessa di PFAS non è univoca e i criteri cambiano a seconda di chi raccoglie i dati. Detto questo, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche e l'EPA classificano i PFAS in diverse sottocategorie. Per esempio, quelli a catena lunga, che sono i più persistenti e tossici, e quelli a catena corta, forse, ripeto, forse, meno problematici. Ma nella pratica solo per qualche decina di PFAS si è capito come si comportano. Per tutti gli altri c'è ancora moltissima ricerca da fare. Della loro tossicità abbiamo parlato, ma cosa dire invece della persistenza? Sono davvero perenni? Ci risponde ancora Agnese Codignola, giornalista scientifica.
Per fortuna negli anni abbiamo capito che, come tutte le cose della Terra, diciamo così, non c'è nulla di definitivo, no? Per cui anche loro possono essere combattuti con diversi sistemi biologici. Abbiamo scoperto, soprattutto negli ultimi anni, che ci sono dei batteri di vario tipo, quindi più di una specie, che per loro natura, magari perché si sono adattati a vivere, che ne so, in un vulcano, mangiano questo tipo di sostanze, che si nutrono di questi legami carbonio-fluoro e quindi possono essere molto utili. Ci sono tanti studi in questo senso. Questa, secondo me, è il filone più interessante, perché poi cresce una cultura batterica, difficilmente comporta grandi conseguenze ambientali, no? Noi dobbiamo anche preoccuparci di non avere dei rimedi che siano peggiori del male, perché se tu vuoi spezzare questo legame per disintegrare queste molecole, questo legame carbonio-fluoro, puoi farlo per esempio usando il calore, tanto calore, ma è evidente che se io, per liberarmi degli PFAS, devo bruciare tantissimo carbone per produrre tantissima energia, questa soluzione mi crea più problemi di quelli che cerco di risolvere, no? Quindi al giorno d'oggi si cerca sempre di lavorare in un'ottica cosiddetta One Health, cioè di tenere conto di tutti gli aspetti e di proporre delle soluzioni che siano sostenibili dal punto di vista ambientale. Quindi tutti i sistemi biologici, oltre ai batteri, ricordiamo che ci sono anche tanti funghi che invece vengono utilizzati come filtri. Se noi prendiamo un litro d'acqua pieno di PFAS e ci mettiamo dentro certi tipi di funghi, la natura porosa del micelio, quindi della parte che sta sotto il cappello o sottoterra dei funghi, abbiamo scoperto e stiamo scoprendo sempre di più che può essere utilizzata come filtro. Poi a quel punto tu ottieni della carne di fungo piena di PFAS, però quegli PFAS li riesci a gestire, li puoi incenerire, puoi fare tante cose. Un altro sistema più usato, diciamo, invece negli acquedotti, che non è obbligatorio se non localmente, ci sono alcuni paesi, alcune città, alcuni stati che stanno iniziando a introdurre l'obbligo di filtraggio, però ci sono i filtri classici che si usano per le acque, per esempio quelli a carbone attivo o quelli per osmosi, quindi per pressione, che riescono a trattenere i PFAS. Il problema qual è? È che questi sistemi di filtraggio, proprio perché gli PFAS comunque si legano e sono a quel punto tossici, sono estremamente costosi. Quindi questo è un sistema che viene utilizzato, però non è ottimale, perché non è un sistema che può essere utilizzato ad ampio spettro. Noi dobbiamo sempre ricordarci delle realtà più povere, dei paesi più poveri, delle situazioni dove non ci sono dei sistemi tecnologicamente avanzati, perché gli PFAS sono ovunque, cioè succede con gli PFAS quello che succede con le micro e le nanoplastiche. Li troviamo dappertutto, a cominciare dall'aria, a cominciare dal mare, nelle onde del mare, dall'Himalaya, dalla fossa delle Marianne. Dovunque tu vada a cercare nella terra trovi PFAS, quindi se noi vogliamo arrivare a un'eliminazione o comunque a una grande riduzione, dobbiamo preoccuparci, se non altro, se non lo vogliamo fare per generosità, per egoismo, di trovare dei metodi che siano applicabili anche laddove non ci sono abbastanza denari pubblici per esempio, mettere dei filtri a carbone attivo in tutti gli acquedotti di un certo paese. Perché anche se tendiamo ad andare verso i nazionalismi, la realtà è un'altra, cioè la terra è una sola e non guarda naturalmente i confini. E se noi abbiamo in Veneto una contaminazione ambientale disastrosa, è evidente che prima o poi arriva anche in Svizzera. Chi si occupa di queste cose cerca sempre dei metodi che siano economici, facili da gestire, perché oltretutto tu non puoi studiare dei sistemi troppo raffinati, se no vuol dire che tu hai bisogno di personale con un elevato livello di formazione che non sempre hai. Quindi i sistemi ci sono, non siamo ancora arrivati a capire come trovarne di accessibili per tutti a prezzi appunto ragionevoli, tali che anche un paese che non ha grandi risorse possa mettere questi sistemi nei suoi acquedotti oppure nelle zone dove arrivano le acque reflue delle aziende e così via. Quindi ci stiamo arrivando adesso, finalmente, dopo tanti anni, c'è tanta ricerca, perché comunque ci si è resi conto che bisogna in qualche modo contrastare questi PFAS, però siamo ancora piuttosto lontani dall'avere delle soluzioni che vadano bene davvero, diciamo, no? Ci stiamo provando.
Ciclostilabili.